Si informano i gentili ascoltatori di Radio Emozioni Live da Bruxelles che Umano, Arte e Bellezza va in onda il giovedì dalle 21 alle 21.30. Il programma è condotto da Tony Esposito e da Mark Drusco. Grazie per l'attenzione.
Ebbene, buonasera a tutti quanti gli amici radioascoltatori e ascoltatrici di Radio Emozioni Live da Bruxelles. Ecco a noi Mark Drusco su Umano, Arte e Bellezza. Ci parlerà ancora del programma speciale L'Astrologia Terza Parte. Ebbene, carissimo Mark, che sei di fronte a me qui, ti lascio la parola.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio, Radio Emozioni Live, da Bruxelles. Prima di iniziare, desidero invitare liberamente chi delle ascoltatrici o ascoltatori abbia delle domande da porre sul tema dell'astrologia che sto trattando o delle considerazioni da fare. E per questo ecco il numero telefonico via WhatsApp di Radio Emozioni Live: 003 489 153 120. Lo ripeto: 003 489 153 120. Potete registrare un messaggio vocale ed inviarlo alla radio via WhatsApp, e così sarà trasmesso e io potrò rispondervi in diretta.
Ebbene Mark, scusami se ti interrompo, Mark, prego. Scusami, perché il numero di telefono che tu hai detto non è esatto. No, perché...
Allora dillo te, dai.
Ecco, lo dico io. Dunque, se voi avete voglia, desiderio di venire in diretta o magari fare una registrazione oppure scrivere qualcosa su WhatsApp, il cellulare della radio è 0032 489 15 31 20.
Avevo dimenticato, accidenti, il 2, vedi?
Allora ti lascio la parola,
chiedo scusa. Allora, nelle due puntate precedenti abbiamo trattato i significati delle 12 case e i loro valori simbolici. Voglio ricordare che l'interpretazione di queste 12 case è una mia personale interpretazione, quindi è possibile che qualche astrologo, magari in ascolto, possa magari non essere d'accordo. Ovviamente nessuno ha la verità in tasca, e quindi io propongo la mia versione dei simboli delle case. Comunque riepiloghiamoli in sintesi. Il binomio prima casa, retta dal segno dell'Ariete, e settima casa, dominata dal segno della Bilancia, è l'io opposto agli altri. Il binomio seconda casa, dominata dal segno del Toro, e l'ottava casa, dominata dal segno dello Scorpione, è esistenza opposta al sovrasensibile. Il binomio terza casa, dominata dal segno dei Gemelli, e nona casa, dominata dal segno del Sagittario, è pensiero opposto all'azione. Il binomio quarta casa, dominata dal segno del Cancro, e decima casa, dominata dal segno del Capricorno, è ripiegamento opposto ad elevazione. Il binomio quinta casa, dominata dal segno del Leone, e undicesima casa, dominata dal segno dell'Acquario, è espressività opposta a idealità. Infine, binomio sesta casa, dominata dal segno della Vergine, e dodicesima casa, dominata dal segno dei pesci, è laboriosità opposta all'ignoto. Abbiamo anche trattato l'ampiezza delle case come attrazione o indifferenza dell'individuo ai loro contenuti, a seconda che l'ampiezza delle case sia grande oppure ristretta. Stasera trattiamo invece la presenza dei pianeti nelle case e i loro significati ed effetti, però ci limiteremo ai due luminari, al Sole e alla Luna. Bene, il Sole e la Luna, i due luminari, hanno un'importanza primaria nel nostro tema natale, perché il Sole in una casa determina il segno astrologico al quale apparteniamo, mentre la presenza della Luna in una casa determina il tipo di effetto sulla nostra psiche, sulla nostra anima. Il Sole in prima casa, nella sua espressione positiva, cioè se è ben disposto nel tema di nascita, se cioè i suoi aspetti sono positivi con gli altri pianeti, o con la sua posizione all'interno della casa stessa, infonde forza di volontà, tenacia, determinatezza. Mentre la Luna in ottava casa è invece l'espressione più elevata della nostra attrazione al soprasensibile, allo spirituale, anche all'esoterico. Bene, come si conciliano fra loro, per esempio, queste due collocazioni apparentemente antitetiche fra loro, in due posizioni diverse, cioè, nelle case? Come si concilia la volontà di autodeterminazione del sole in prima casa con l'abbandono al mistero del soprasensibile della luna in ottava casa? Che tipo di individuo è quello segnato da questo binomio? Dipende anche dal segno che ospita il sole e da quello che ospita la luna. Se per esempio il sole in prima casa è in Ariete, quindi sotto l'influenza più o meno stretta o grande dell'ascendente, e la luna è conseguentemente in ottava casa nel segno dello scorpione, l'individuo aspira con tutta la sua energia a sondare il mistero del soprasensibile, dell'occulto anche a volte, ma in profondità, con forza. Non si limita a cercare significati spirituali o esoterici in superficie, ma andrà fino in fondo, finché non li avrà trovati, finché non ne avrà compresi i lemmi segreti. E allora, chi potrebbe essere questo individuo? Un appassionato o un'appassionata, estenuo ricercatore o ricercatrice dell'occulto, un uomo, una donna esoterici, per esempio, tanto più se la dodicesima casa è forte e sostenuta da un pianeta come Urano, per esempio. Ma ammettiamo che il Sole e la Luna si trovino in prima casa, è solo un esempio tra i molteplici che si possono verificare in un tema natale, e si trovino in congiunzione, cioè congiunti fra loro, più o meno in un modo stretto, quindi uniti fra loro o separati da pochi gradi. E l'effetto di questa congiunzione, anziché fondere e potenziare le due corrispettive energie, al contrario, le stempera, le confonde. E così la personalità ne esce in qualche maniera indebolita, specie nell'individuo maschio. Al contrario, se si tratta invece di una donna, perché in questo caso aumenterà la sua femminilità. Dicevo specie nell'individuo maschio, poiché l'energia visionaria e passiva della luna intacca l'energia attiva del sole, tanto più se la prima casa cade nei segni duplici dei pesci o dei gemelli. Gli esempi degli aspetti fra sole e luna sono pressoché infiniti.
Ebbene, carissimo Mark, quindi vuoi dire che in un tema astrologico di nascita, i due luminari, il Sole e la Luna, hanno un valore interpretativo importantissimo?
Eh già, è proprio così. Insieme alla disposizione e all'ampiezza delle case, gli aspetti fra Sole e Luna e la loro posizione sono la prima cosa da analizzare in un tema di nascita. Quindi prima si analizzano le case nella loro ampiezza, in modo da verificare l'importanza che un individuo dà ha un valore di ciascuna casa. Ripeto ancora una volta, se una casa è ampia e il suo opposto inevitabilmente è ampio, anche l'importanza che l'individuo darà al valore simbolico di questa casa sarà ampio. Cioè, ripeto ancora un esempio semplice come ho fatto l'altra volta, se la seconda casa è ampia e quindi di conseguenza a specchio anche l'ottava casa è ampia, l'individuo sarà attratto dai valori esistenziali, ma allo stesso tempo questi valori esistenziali dovranno non scontrarsi per opposizione, ma in qualche maniera specchiarsi, ecco, forse la parola giusta, specchiarsi nel suo opposto, ovvero il soprasensibile, ovvero lo spirituale. E quindi l'individuo sarà sì portato a valorizzare i valori dell'esistenza, tanto più se in seconda casa avrà dei pianeti forti come Giove, come Urano, come Nettuno, come il Sole o la Luna, ma allo stesso tempo questi pianeti dovranno specchiarsi e quindi in qualche maniera mettersi alla prova con i valori opposti della ottava casa, quindi valori spirituali. E questa è una apparente contraddizione, ma in realtà non lo è, perché alla fine noi siamo lo specchio di noi stessi, e lo specchio è la nostra altra faccia, e così avviene nelle case del tema di nascita. E a questo proposito voglio fare un'ulteriore considerazione. Ammettiamo che un individuo sia nato invece sotto il segno del leone. Ora, è molto importante rilevare in quale casa il sole si trovi, perché non basta l'evidenza della sua appartenenza al segno del leone. Cioè, se il sole è in terza casa, per esempio, l'individuo è segnato da un forte valore gemelli, poiché i gemelli sono il significatore della terza casa, e questa è la casa del pensiero, mentre quasi sicuramente anche il suo ascendente sarà in gemelli, sicché l'individuo sarà in qualche modo portato verso il pensiero e a specchio verso la sua azione. Ed essendo nato sotto il segno del leone, quindi un segno molto forte, un segno di fuoco, un segno che molto rilevante per la personalità, per la centrazione della personalità. Il leone è un segno molto accentratore, nel bene e anche nel male, naturalmente, come in tutti i segni, chiaramente. Dicevo, ed essendo nato sotto il segno del leone, il suo pensiero sarà sempre orientato ad una visione in grande della vita. Cioè non un individuo segnato da questa connotazione astrologica difficilmente sarà un uomo o una donna che pensano in piccolo, che si adattano alle situazioni, alle circostanze. Saranno invece individui dove il loro pensiero li guiderà sempre. Che tipo di individuo potrebbe essere uno così o una donna così, con una visione in grande della vita, con un sole in terza casa? Per esempio uno scrittore, una scrittrice, ad esempio.
Ebbene, questa teoria è affascinante. Perciò, Mark, ne concludi che dire io sono un leone o un gemelli o capricorno ci identifica solo in parte?
Eh sì, certamente. Molto spesso confondiamo, si confonde l'appartenenza a un segno con quello che invece siamo noi entro il nostro tema natale, che a sua volta è in continua evoluzione. Cioè, qui apro una parentesi, quello che noi eravamo al momento della nascita non è ciò che siamo ora, che siamo oggi, qualcosa è cambiato, no? E è cambiato principalmente, e la parentesi la allungo ancora di più, principalmente perché quasi tutti i temi natali, al 99,9%, una casa non cade mai in un solo segno, ma prende due segni. Cioè comincia, per esempio, ammettiamo la seconda casa in Vergine e finisce in Bilancia. E questa è una considerazione che pochi astrologi hanno fatto e che l'astrologia classica non difficilmente è interessata a questo argomento. Non lo è mai quasi stata. Perché noi nasciamo, diciamo, con un binomio che rappresenta la seconda casa, che va da un segno all'altro? Semplicemente perché quando noi nasciamo con una seconda casa in Vergine, è sempre un esempio, proseguiamo per buona parte della vita con quella concezione esistenziale, dato che la seconda casa rappresenta l'esistenza, gli eventi dell'esistenza, più che gli eventi, come noi reagiamo agli eventi dell'esistenza e l'importanza che noi diamo all'esistenza stessa. Ma poi, a un certo punto, diciamo passata la maturità, la nostra seconda casa non è più in Vergine, è in Bilancia. E allora tutto cambia. Perché la tenacia verso il dettaglio, la precisione, il progetto tipico di chi è segnato dalla Vergine, si trasforma invece in tutt'altra cosa, ovvero si trasforma nei valori Bilancia. Quindi l'essere, molto probabilmente l'essere, cioè l'individuo, percorrerà buona parte della sua vita con valori Vergine nella seconda casa. Arrivato, che ne so, ai 50, 60 anni, quindi dipende un po' da quanto è l'ampiezza, da quanto è suddivisa, voglio dire, in due parti quella casa, quella seconda casa, a un certo punto cambierà strada, non riconoscerà più i valori Vergine e si proietterà verso i valori Bilancia, che con la Vergine proprio non hanno niente a che vedere. Ovvero, per esempio, si troverà a considerare, a riconsiderare, anzi, scusate, che l'esistenza in qualche maniera non gli era più così tanto congeniale come nella prima parte della vita, e cercherà l'equilibrio. Non a caso la Bilancia è il segno dell'equilibrio. Cercherà nell'esistenza un equilibrio interiore, non esteriore, cioè proiettato verso l'esterno, ma verso l'interno. E quindi con tutto ciò che ne deriva, per esempio, potrebbe anche dedicarsi ai valori artistici. Ricordiamo che la Bilancia è profondamente segnata dal segno dal pianeta Venere. E potrebbe benissimo, che ne so, cambiare anche attività, passare da un'attività tipica della Vergine, che potrebbe essere, che ne so, medico-chirurgo, faccio un esempio, oppure l'archivista, no? Il bibliotecario, passare a diventare un gioielliere. una persona che si dedica all'arte o alla bellezza o al comunque a valori di equilibrio. Ecco perché è fondamentale, io ho omesso di fare questa considerazione nella seconda puntata, anche nella prima, perché questo è un tema molto ampio che richiederebbe almeno 6 o 7 puntate, chiaramente diventerebbe un po' complicato, anche perché non vorrei poi diventare noioso e anche ripetitivo. Però è molto importante considerare che in un tema di nascita quasi sempre una casa prende 2 segni, ovvero noi nasciamo sotto un segno in una casa e finiamo la nostra vita nel segno successivo. Adesso, dopo questa lunghissima parentesi, riprendo il discorso. Certamente, dicevo, è necessario studiare tutto il contesto del tema di nascita per trarre veramente delle conclusioni precise. Cioè, non si può dire io sono del cancro e tutti i valori cancro mi appartengono. No, perché ci sono persone in cui il sole, per esempio, nel segno della Vergine, dell'Ariete, del Toro, del Cancro, in qualunque altro segno, eccetera, nel loro tema di nascita tutti gli altri pianeti sono disposti in altri segni e in altre case. E magari quel Sole rimane isolato, senza alcun aspetto con gli altri pianeti. E se poi si trova in una casa diversa da quella di appartenenza al segno, ecco che la personalità assume valori tipici di quella casa e del suo significatore. Cioè, ammettiamo che il Sole si trovi in quinta casa, la casa governata dal segno del Leone. Però questo Sole si trova isolato, ovvero non ha nel tema di nascita alcuna correlazione con gli altri pianeti, non c'è nessuna congiunzione, nemmeno con Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole e che di solito si trova o molto vicino al Sole, a 2 o 3 gradi, o addirittura anche bruciato, tra virgolette, perché è allo stesso grado del Sole, oppure lontano di 30 gradi, che è il massimo della distanza che può raggiungere Mercurio dal Sole. E se questo Sole si trova isolato e senza avere alcun aspetto con gli altri pianeti, ovviamente assumerà tutti i valori del segno del Leone, che in qualche maniera gli farà da supporto, ma allo stesso tempo, e quindi anche della quinta casa, quindi sarà una persona molto molto espressiva, che cercherà in tutti i modi di esprimersi, di comunicare o di insegnare qualcosa agli altri, no? Ma essendo isolato, quel Sole potrebbe trovare molta difficoltà a riuscire a trovare le persone giuste a cui comunicare, si troverà in qualche maniera isolato, ma allo stesso tempo con una forza, una capacità espressiva sempre più grande, ma con questo conflitto di non riuscire a trovare o le persone giuste o non riuscire ad esprimersi nel modo più efficace. Quindi, dicevo, ci sono persone che nel loro tema di nascita gli altri pianeti sono disposti in altri segni, in altre case, e magari quel Sole è, appunto, come dicevo prima, isolato, cioè non ha aspetti con gli altri pianeti, e se si trova in una casa diversa da quella di appartenenza del segno, sto ripetendo quello che dicevo prima, ecco che la personalità assume i valori tipici di quella casa e del suo dispositore. Ho fatto l'esempio del Sole in quinta casa, retto dalla potenza del segno del Leone. Ne risulta che il segno di appartenenza di quell'individuo o di quelle è molto meno marcato e incisivo. Cioè, Il Sole, nella quinta casa, ha una forte dominanza da parte del Leone, ma magari quell'individuo appartiene al segno della Bilancia. Però la Bilancia si trova in quinta casa. Ecco perché questa persona avrà un Sole dominato fortemente dai valori Leone. Sarà una Bilancia senz'altro, ma sarà anche un Leone, e poi bisognerà vedere che tipo di ascendente ha. Perché quindi in un tema di nascita vanno valutati prima di tutto la collocazione delle case, in quali segni si trovano. Secondo, la loro ampiezza. Terzo, la collocazione del Sole e della Luna in una specifica casa. E così potremo già avere un quadro abbastanza completo della personalità di questa persona. Ecco perché dire io sono del Sagittario, dei Gemelli, del Cancro, del Toro, eccetera, ha un valore e un significato molto relativi.
Ebbene, siamo giunti alla fine di questa terza puntata di Astrologia, Arte Interpretativa. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, io e Mark ci diamo quindi appuntamento a giovedì prossimo, che è il 18 marzo, per un'altra puntata di Umano, Arte e Bellezza. Allora Mark, puoi salutare un po' tutte le persone che sono in ascolto adesso?
Ma certamente, spero che siano anche molte. Mi sarebbe piaciuto sentire le loro voci attraverso un loro messaggio WhatsApp, per poter magari allungare la puntata, per parlare delle, rispondere alle loro domande o comunque ascoltare i loro commenti. Sarebbe molto bello questo, perché proprio questa bellissima e unica radio, perché è veramente unica questa radio in tutto il mondo, dà agli ascoltatori e alle ascoltatrici un'enorme possibilità, quella di parlare in diretta e quindi di intervenire, di condividere ciò che noi stiamo in questo momento dicendo.
Certo.
Quindi rinnovo l'invito davvero, molto seriamente e sinceramente, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, magari anche agli italiani all'estero che in questo momento ci ascoltano o ci possono ascoltare, di registrare un messaggio. Se non lo hanno fatto, magari possono sempre farlo e poi inviarlo alla radio, e tu Tony lo potrai tenere da parte e alla prossima puntata magari ne potremo parlare, lo farai ascoltare.
Certo.
e noi risponderemo all'ascoltatore o all'ascoltatrice, giusto?
Lo speriamo bene.
Quindi io saluto tutti, spero che siate sempre più numerosi, perché è un grandissimo piacere condividere con voi tutte queste bellissime cose. Arrivederci a giovedì prossimo allora.
Buona bene, giornata. Un abbraccio fortissimo carissimo Mark, a presto. Ciao.
Ciao.
Ciao.